Buona domenica, cari amici, e ben ritrovati qui su Radio Buon Consiglio per l'ascolto della 24esima puntata della rubrica dedicata alla medicina di Dio, nella quale vi parlerò della gravidanza e dell'età pediatrica, secondo gli scritti medioevali di Santa Ildegarda di Bingen. Come sempre, permettetemi di ringraziare tutto lo staff di Radio Buon Consiglio per la loro ospitalità, la loro fiducia, il loro sostegno, le preghiere, il grande affetto che mi dimostrano sempre, permettendomi di proseguire questa rubrica a favore di voi ascoltatori. Sono la dottoressa Viganò, laureata in farmacia ed ex ricercatore, e con questa rubrica vorrei divulgare la conoscenza medica che Santa Ildegarda di Bingen, dottore della Chiesa, ricevette dalla Trinità nel XII secolo in Germania attraverso visioni mistiche trinitarie riconosciute dalla stessa Chiesa Cattolica. Iniziamo subito a parlare di gravidanza. Prima di approcciare il discorso della gravidanza, è bene accennare a qualche informazione riguardo al concepimento. Secondo Santa Ildegarda di Bingen, al momento del concepimento ci sono alcuni fattori che contribuiscono, per così dire, al buon funzionamento di tutto il procedimento. E sono proprio tre. Il primo, l'amore vero e sincero dei due genitori, la maturità e la responsabilità di questo atto. Il secondo, la fase lunare. Santa Ildegarda di Bingen indica chiaramente di preferire il o i pleniluni di maggio, perché come sapete può esserci più di un plenilunio, o comunque i 14 giorni di luna crescente, che favoriscono le condizioni ottimali sia per gli spermatozoi, quindi la loro natura, la loro forza e la loro velocità nel muoversi, sia degli ovuli e anche della qualità del sangue di entrambi i genitori. Numero 3. Il mese del concepimento. Se volessimo costruire un elenco di mesi secondo la priorità, il migliore sarebbe il mese di maggio, scendendo via via fino alla priorità più bassa del mese di febbraio. I mesi di marzo e di aprile sono sconsigliati dalla Santa. Pensate che Santa Ildegarda addirittura ci riferisce il genere, quindi maschio o femmina, perché sono solo due, o quale tipo di salute o che tipo di carattere avrà il bambino o la bambina nel caso in cui, per esempio, l'amore tra i due genitori non fosse reciproco o davvero sincero, oppure se uno dei due non amasse a sufficienza l'altro, nascerebbero bambini di fragile salute o con caratteri difficili da gestire anche per loro stessi da adulti. Come già sappiamo dalle puntate precedenti, Santa Ildegarda di Bingen afferma più volte che la salute spirituale non può essere disgiunta da quella fisica corporale, perché è proprio l'anima che guida tutte le funzioni del corpo. Infatti la santa redige un elenco di 35 vizi e virtù applicabili anche all'argomento che stiamo ascoltando oggi. Infatti i genitori influiscono notevolmente nelle caratteristiche, oltre che fisiche, anche spirituali del neoconcepito. Se ci pensiamo, infatti, non a caso le sacre scritture parlano proprio della benedizione di Dio, o al contrario, anche la maledizione di Dio per le generazioni successive ai genitori, in base al loro comportamento. E questo ci fa pensare che ciò che abbiamo costruito in termini spirituali o ciò che abbiamo distrutto o trascurato è parte dell'eredità spirituale che trasferiremo ai nostri figli. Non solo quindi un'eredità genetica, orizzontale, biochimica, umana, C'è anche l'anima immortale donata da Dio durante il concepimento, ma anche una vera e propria eredità spirituale generazionale proveniente dai genitori e dalle generazioni precedenti. Vale la pena distinguere con chiarezza che tutto ciò non ha niente a che fare con le cosiddette costellazioni familiari oppure altre pericolose pratiche New Age o addirittura esoteriche da cui stare attentamente alla larga, ma come dicevo, si tratta proprio di concetti chiaramente descritti nell'Antico Testamento. Basterà un esempio tra molti, ricordare la frase di Dio in Esodo 25:6. Io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso che punisce la colpa dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, ma che dimostra fedeltà fino a 1000 generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Addirittura pensate che Sant'Edegarda suddivise questi 35 vizi e virtù di cui parlavamo prima in 5 gruppi, per cui ognuno di essi è specifico per ognuna delle 5 età dell'esistenza umana. Prima del concepimento, cioè il discorso che facevamo dei genitori che trasferiscono l'eredità spirituale alle generazioni successive, la gravidanza, l'infanzia, l'età adulta e la vecchiaia. Ora vi leggerò le virtù relative ai vizi delle prime tre fasi della vita che interessano questa nostra puntata. La vita prima della vita, cioè prima del concepimento. L'amore al sacro, la disciplina, il pudore, la misericordia, la vittoria divina, la pazienza e l'ardente desiderio di Dio. Nella fase della gravidanza le virtù sono, fateci caso, l'astinenza, la generosità, la devozione, la lealtà, la pace, la grande fiducia o la salvezza, la moderazione o la discrezione e la salvezza dell'anima. In ultimo, le virtù dell'infanzia sono l'umiltà, l'amore al prossimo, il timore di Dio, l'ubbidienza, la fede, la speranza e la castità. Quindi, come vedete, è importante lo stile di vita dei genitori prima del concepimento del bambino, ma anche Sant'Edegarda ci ricorda che durante la gravidanza bisogna vivere in castità la sessualità. Perché l'atto matrimoniale durante la gravidanza, oramai anche la scienza conferma che a livello circolatorio, pensate un po', l'apice dell'atto ha una notevole ripercussione sulla microcircolazione della placenta, sottomettendo purtroppo il bambino in grembo ad alcuni secondi di anossia, cioè di assenza di ossigeno nei tessuti, il che in quel momento comporta per il piccolino angoscia e paura, e successivamente neonati irrequieti, crisi epilettiche o neonati con debolezze polmonari. Vi ricordate che più volte abbiamo parlato della moderazione che Sant'Edegarda chiama discrezio? Lei ci riferisce anche che l'astinenza dall'atto matrimoniale durante la gravidanza si scioglie dopo la purificazione del parto. Infatti, prosegue la santa testualmente così: gli uomini sono stati costituiti in modo che possano procreare con la dignità che corrisponde alla natura umana e non come affermano che è lecito arrendersi al piacere secondo la propria volontà. Quindi non solo la pratica delle virtù, ma anche la pratica dei sacramenti, specialmente confessione e comunione, riportano i genitori in comunione con Dio, aumentando la loro relazione reciproca d'amore, specialmente proprio quando la mamma sta tessendo una nuova vita e quindi anche il bambino può beneficiare della grazia di questi sacramenti. Ci avevate mai pensato? Passiamo ora al concepimento. Riguardo al concepimento, sentite cosa ci dice Sant'Ildegarda, perché guardate, la poesia, ma anche il dettaglio di queste parole è commovente, ma anche molto chiaro e preciso. Sentite. Quando il seme cade al posto giusto, allora il sangue della donna lo riceve con volontà di amore e lo attira al suo interno come un'aspirazione che raccoglie qualche cosa, così che il sangue della donna si mescola al seme dell'uomo e diventano un solo sangue, e da questo sangue mescolato la carne diventa una sola con lui e di lui. Pensate che oggigiorno la branca medica della neuroscienza ci dice che nel cervello della donna è presente il DNA di ognuno dei suoi figli, ma anche di ciascuno degli atti matrimoniali. Interessante, non è vero? Non si tratta solo quindi di un dato scientifico, ma questo comporta che quando una gravidanza, per esempio, viene interrotta volontariamente attraverso l'aborto, la mamma porterà con sé per tutta la vita la presenza genetica di quel figlio, oltre al relativo rimorso. E questo è un punto molto importante del quale tutti gli abortisti non parlano mai, oltre alle nefandezze o alle bugie che riportano alle mamme, non future mamme, perché sono già mamme, per esempio il grumo di cellule o cose assurde di questo tipo. Anche quando si vive una vita disordinata, per esempio avendo rapporti al di fuori del matrimonio, quando anche ci sia stato il successivo pentimento e la confessione che cancella le colpe, ci si porta dentro il segno dell'errore per sempre. Pensiamoci quindi molto bene. Ma vediamo ora i trattamenti e i rimedi quando si ha difficoltà a concepire. Ci sono tre rimedi. Se possibile, entrambi i genitori, ma necessariamente la futura mamma, devono fare almeno uno o due salassi che abbiamo trattato nella puntata numero 16. È necessario anche fare una cura con l'elisir di scolopendrio. E in ultimo, bisognerebbe avere lo stile di vita e di alimentazione che consiglia Sant'Ildegarda, quindi abbassare il livello di stress in termini di ritmi, avere un sonno regolare evitando eccessi vari, ma anche ritornare a Dio con i sacramenti e la preghiera. In caso di minaccia di aborto, bisognerà preparare quotidianamente una minestra di carpino bianco, eventualmente usando anche i gemmoderivati per semplificare. E basta che questa assunzione però sia quotidiana. Ci vorrà riposo e diminuzione del livello di stress e di eccessi, come si diceva prima. Ma sarà anche importante programmare momenti di preghiera fissi durante la giornata e affidare tutta la situazione a Dio stesso. E durante la gravidanza? Nei primi tre mesi, che sono fondamentali per l'annidamento del bambino nell'utero, è bene non prendere alcun rimedio di Sant'Ildegarda, oltre ovviamente ad altri farmaci o addirittura vaccini, non se ne parla assolutamente, Anche quei rimedi di Sant'Ildegarda dicevo che sono già stati utilizzati prima del concepimento, perché questo è un momento, il primo trimestre, estremamente delicato. Nel secondo trimestre possono essere assunti i rimedi che già si utilizzavano prima del concepimento, eccetto l'elisir di Assenzio. Durante tutti i 9 mesi della gravidanza non si può eseguire il salasso, ma la coppettazione sì. Bisogna passare a una dieta ildegardiana a base di farro, abbondare con tisane di finocchio per migliorare la digestione, specialmente nei casi molto tipici di reflusso. Assumere piretro e galanga in polvere su ogni pietanza salata per migliorare il sistema immunitario e proteggere il cardiocircolatorio, ma anche per prevenire dolorose e antiestetiche vene varicose. E nel caso in cui però le varici si presentino lo stesso per via di predisposizione familiare o altre gravidanze precedenti non trattate adeguatamente, basterà la crema alla violetta. Si possono poi prevenire e curare le smagliature sulla pancia con l'olio di mandorla o di oliva, con l'olio essenziale di fiori di arancio o crema alla violetta di nuovo. La stitichezza è tipica della gravidanza e allora prepareremo i semi di psiglio, un cucchiaio al giorno, lasciato bollire per 3 minuti e lasciato poi in ammollo in acqua a fuoco spento, aumentando la dose in caso di necessità. I ritagli di pelliccia di tasso sulla zona lombare servono proprio per combattere le antipatiche lombalgie dovute al cambio di assetto scheletrico, all'aumento di peso e allo spostamento in avanti del baricentro. Ma sarà importante anche passeggiare lentamente, se possibile, a piedi nudi, sulla sabbia, sui prati, non certo sull'asfalto, osservando il verde della vegetazione. Anche queste non sono pratiche New Age. Mi piacerebbe preparare una puntata proprio su questo argomento della camminata a piedi scalzi, perché oramai anche la scienza ha scoperto, capito e attualizzato questo rimedio vero e proprio che serve addirittura, pensate un po', a ridurre il livello di ossidazione, quindi di infiammazione dell'intero corpo. Ma ne parleremo più avanti in un'altra puntata. Ultimo punto, ma non per importanza, curare sempre la vita spirituale, mantenendo sempre l'anima in grazia e coltivando il rapporto di intimità con Dio tramite la preghiera e il colloquio intimo quotidiano. Passiamo a parlare del parto. Ascoltiamo le stupende parole di Sant'Ildegarda riguardanti ciò che avviene nel corpo della donna durante il parto. Quando il parto è vicino, il sacco che contiene il bambino si rompe e la forza dell'eternità che ha tratto Eva dal fianco di Adamo si precipita dentro alla donna e disloca ogni angolo del contenitore nel corpo della donna. Tutte le strutture del corpo femminile si precipitano a incontrare questa forza, riceverla e ad aprirsi. Si contraggono finché il bambino non emerge, per poi rilassarsi di nuovo come prima. Ma mentre emerge, l'anima del bambino sente la forza dell'eternità che la tira fuori ed è contenta. Eccezionale, eccezionale. Effettivamente la scienza ci conferma che le fasce muscolari addominali sono presenti in strati sovrapposti che hanno direzioni diverse tra di loro. in modo che durante il parto possano contrarsi e rilasciarsi, favorendo la fase espulsiva attraverso le contrazioni e quindi la fuoriuscita del bambino dal corpo della mamma. Durante la fase espulsiva, cioè la fuoriuscita della testa del bambino, anche le ossa che compongono il bacino della mamma si distanziano tra di loro per consentire il passaggio del cranio del bambino. Pensate che Sant'Edegarda descrive 4 tipologie di parto in base alla corporatura della mamma e l'assetto degli equilibri degli umori in essa contenuti, quindi in definitiva il suo stato di salute generale. La donna malata, quindi con gli umori non equilibrati, partorirà con grandi dolori. Le donne, lei dice, con carni grasse, oggi diremmo in sovrappeso, avranno travagli lunghi e anche pericolosi per il bambino. Le donne invece né in sovrappeso, né malate, né magre, avranno travagli fisiologicamente dolorosi senza complicazioni. D'altra parte, il dolore del parto è inevitabile senza anestesie, perché è un vero e proprio castigo di Dio. Ricordate le parole di Genesi a riguardo: la donna partorirà con dolore. Le donne molto magre avranno un travaglio con la giusta moderazione, perché il canale del parto non impedisce il transito del bambino. Fermiamoci un momento per una pausa musicale e ci risentiamo tra pochissimo. Rieccoci, cari amici, per proseguire ascoltando cosa fare per prepararsi bene al parto. L'idratazione è fondamentale e quindi, indovinate un po', ritroviamo la tisana al finocchio. Per la donna primipara, cioè al primo parto, sarà bene mangiare qualche mandorla e un pochino di pane di farro o un piatto di minestra, perché nelle prime impare il parto potrebbe essere più lungo e quindi è necessario che la mamma abbia un po' più di energia. Sarà utilissima una pietra di diaspro che favorisce la dilatazione del collo dell'utero e allontana il demonio durante il parto. Il demonio approfitta di ogni occasione. Se Santa Ildegarda ci dà queste indicazioni, non le dà a caso, sono sempre, ricordiamoci, frutto di visioni divine. Impacchi caldi di verbena e di edera terrestre sulla zona lombare favoriscono il calo della tensione e del dolore e la ritmicità delle contrazioni. Una tisana di achillea mille foglie prima e dopo il parto è indicatissima se ci fosse un parto cesareo. Una piccola parentesi: le fasce muscolari addominali di cui parlavo prima sono magistralmente disposte in strati e direzioni diversi perché in caso di cesareo non vengono tagliate le fasce muscolari, ma vengono separate le une dalle altre per accedere all'utero. Pensate un po'. In caso invece di emorroidi, che si producono, si generano direttamente con le spinte dell'espulsione e che possono protrarsi anche dopo il parto, anche per anni, sono molto indicati gli ovuli rettali di Violetta. Per quanto riguarda invece l'allattamento, Sant'Eldegarda ci parla di come si forma il latte materno. Ascoltiamo, perché sono anche qui parole bellissime. Il sangue della donna viene tirato al suo seno dalla stessa forza naturale. Quello che avrebbe dovuto essere sangue proveniente da cibi e bevande si trasforma in latte, perché il bambino che cresce nel suo grembo possa essere nutrito. Ed effettivamente, dal punto di vista anatomico, durante la gravidanza si assiste, pensate un po', alla formazione di due nuovi circoli sanguigni che prima non c'erano e che partono dall'ombelico. Il primo scende verso l'utero per irrorare la placenta e il bambino, e il secondo sale dall'ombelico verso i seni affinché le due ghiandole mammarie possano produrre il latte. Che miracolo, la vita! Durante il periodo dell'allattamento, Sant'Eldegarda ci dice che si possono fare le coppettazioni, ma mai i salassi, quindi come per la gravidanza. Bisogna assumere tutti i giorni piretro e galanga in polvere per rinforzare sia la donna che il neonato attraverso l'allattamento. 3 o 4 biscotti della gioia, o detti anche biscotti per i nervi, per combattere la terribile depressione postpartum che, se non curata, fa diventare la poesia dei primi tempi, con un bambino così piccolo, bello e perfetto, in un disastro. Le tisane al finocchio favoriscono la produzione del latte materno. E questo è molto importante, perché alcune donne hanno questa difficoltà. I semi di psyllio, di nuovo, aiutano la regolarità intestinale. In caso di ragadi ai capezzoli, bisognerà usare la crema alla galanga e zenzero, che il neonato può ciucciare tranquillamente, quindi non c'è bisogno di lavare la parte prima della poppata. In assenza di latte materno, si consiglia, in assenza totale intendo, di sostituirlo con il latte vegetale di farro direttamente nel biberon, oppure di mandorla o di capra, diluito in base al peso e alla età del neonato. Mai latte vaccino. In caso di mastite o di ritenzione del latte, la crema alla violetta e gli impacchi di verbena sbloccano la situazione di intasamento e le eventuali complicazioni dolorose. Chi le ha provate sa cosa significano. Ma parliamo dello svezzamento. Per le prime pappe dolci si dà il semolino di farro, la crema al farro, con un po' di melacotta, passati di verdure, preferendo zucca, zucchina, carote, finocchio, da aggiungere alla crema di farro. Per arricchire di proteine si aggiunge la farina di mandorle. Sali minerali, oligoelementi e collagene e altre molecole fondamentali per la costruzione del sistema muscolo-scheletrico sono fondamentali, con il brodo di zampetto di vitello. Per condire si preferirà l'olio di semi di girasole, un filo, oppure di oliva o una piccola noce di burro. Un pizzico di piretro per aiutare il sistema immunitario del bambino è importante durante lo svezzamento. Ricordiamoci che la frutta non va mai data cruda, sempre cotta. Se si vuole dare dello yogurt, meglio che sia di capra o di pecora, mai di latte vaccino. Anche tutti i prodotti di panificazione, meglio che siano di farina di farro, di pane, il pane, i crackers, le pastine. E anche qui, in caso di stitichezza del bambino, preparare l'acqua con i semi di psyllio. Vediamo ora i consigli per i disturbi pediatrici. La crema alla violetta è consigliata in caso di lividi, ematomi, bernoccoli, piccole ustioni oppure vescichette. La crema all'achillea in caso di infezioni cutanee o piccole ferite, aperture o punture di zanzara o di altri insetti, o in caso di irritazione da meduse. La crema alla galanga e zenzero, nominata anche prima, in caso di irritazioni da pannolino o in mezzo alle cosce, irritazioni cutanee in generale o per le labbra, le manine secche. Se il bambino avesse deficit immunitari, bisognerà dare del piretro in polvere. In caso di mal di testa, per i bambini un po' più grandicelli, non i piccolini, i neonati, si può dare la galanga in polvere. In caso di mal di pancia, coliche, alitosi, ma anche sudorazione con odore forte, che accade ogni tanto negli adolescenti, è bene dare il finocchio in compresse o in tisana. In caso di coliche gassose dei neonati, basta preparare un sacchetto di stoffa di cotone riempito di chicchi di farro, riscaldato a 100 gradi nel forno tradizionale e appoggiato sopra i vestitini del bambino, non sulla pelle, a livello addominale. È anche antidolorifico, naturale, non solo per il mal di pancia, delle coliche, ma anche per quei dolori ossei che sono dovuti alla crescita. Naturalmente, se si tratta di un neonato che ha una colica gassosa, in farmacia vendono anche delle piccole cannule morbide da infilare nell'ano in maniera da agevolare la fuoriuscita delle bollicine d'aria. È utile avere in casa anche lo spray al pelargonio per sbloccare le vie respiratorie in caso di raffreddore, oppure spruzzato nell'ambiente per disinfettare l'aria aprendo le finestre, evitando contagi al resto della famiglia. L'olio di assenzio si usa in caso di tosse grassa o secca, oppure bronchite e bronchiolite tipica dell'età pediatrica. Le gocce oleose di vite sono portentose in caso di mal d'orecchie o otite. L'estratto di liquirizia e rose in caso di infezione alla bocca, afte, piccole ferite, infiammazioni della gola, afonia, reazioni allergiche e infiammatorie respiratorie, perché ha un effetto simile antistaminico. E con i denti come fare? Sciacquare i denti alla mattina con l'acqua fredda, questo vale anche per gli adulti, per rendere i denti più forti. Successivamente dentifrici naturali senza il fluoro, mi raccomando, che passa la barriera ematoencefalica producendo danni neuronali non da poco, e in caso di bisogno utilizzare l'elisir alla cenere di vite quando ci fossero delle infezioni. È indicata moltissimo la collanina di ambra dal terzo mese di vita fino ai 2-3 anni di vita per tenere lontane infezioni batteriche o virali e rinforzare il sistema immunitario. In caso di febbre è indicato il vino rosso con miele e basilico anche dall'età neonatale. Il diaspro rosso di nuovo da appoggiare sul cuore per calmare la tachicardia da febbre, oppure sotto il cuscino o tenuto in mano per un sonno più sereno. I ritagli di pelliccia di tasso nella zona lombare servono per combattere dolori osteomuscolari da influenza o febbre, il cosiddetto male alle ossa. E in caso di diarrea del bambino, si può preparare la ricetta dell'uovo antidiarrea. Cioè si prendono 2 tuorli d'uovo e si mescolano con 8 grammi e mezzo di polvere di cumino e 1,5 grammi di polvere di pepe bianco. In caso di incubi o risvegli notturni, si userà il cuscino alla betonica. Non si tratta di un'anziana signora, ovviamente un po' antipatica, ma come già sappiamo è un'erba medicinale. Santa Ildegarda infatti ci dice: colui che viene torturato normalmente da falsi sogni dovrebbe tenere vicino a sé, quando va a dormire, della pianta betonica e avrà meno cattivi sogni. Come fare per crescere bambini davvero sani? Beh, già dallo svezzamento e poi a seguire abbiamo già visto che è importante inserire sempre il farro nel menù settimanale. Per la cura dell'asma o in caso di dolori muscolari o raffreddori, influenze, si possono fare le coppettazioni, mai, mai i salassi, fino a che il bambino non ha completato lo sviluppo ormonale e quindi ha già superato la fase dell'adolescenza. Per un sano sviluppo oculare e neurologico bisogna evitare di esporre i bambini a cellulari, tablet, computer, TV e videogiochi, cosa che spesso si vede fare, per esempio, anche ai ristoranti o quando ci sono delle sale d'attesa, dei tempi di attesa sui mezzi, sui treni, sugli aerei. Mai sbolognare il figlio a uno schermo, perché lo sviluppo oculare e neurologico, oltre che ad altri danni, naturalmente, viene ad essere disturbato. Bisogna che ci sia anche il giusto equilibrio fra la veglia e il sonno. I bambini non devono andare a dormire all'ora in cui vanno i genitori, ma molto prima, perché hanno bisogno di molte più ore di sonno e non devono assolutamente perdere il riposino dopo mangiato, ma se sono piccoli, ovviamente i riposini sono molti di più. Giocare liberamente all'aperto, al sole, alla luce, all'aria è importantissimo per lo sviluppo sia fisico che psicologico, ma anche lo sviluppo della vista, del movimento e contro l'ansia e lo stress. Mai scegliere sport agonistici, mai. E poi non più di uno. Insegnare poi l'amore di Dio fin dalla più tenera infanzia, ma anche praticare l'amore al prossimo insieme ai bambini. Vediamo un po' l'alimentazione. Sia in questa che in altre puntate abbiamo sentito più e più volte la parola farro in varie situazioni più o meno patologiche, disturbi vari, ma come assumerlo? Sotto quale forma? Guardate, c'è l'imbarazzo della scelta perché ci sono diversi formati di pasta, i chicchi di farro, la farina per preparare le piadine, pizze, dolci, eccetera. Le verdure da preferire sono il finocchio, la zucca, le zucchine, le carote, il cavolo e il cavolfiore. Evitare assolutamente le solanacee, che vuol dire le patate, i peperoni, le melanzane, i pomodori, i peperoncini, eccetera. Come frutta preferite le castagne, le mandorle, le mele cotogne, cotte naturalmente, anche perché crude sono quasi impossibili da mangiare, i lamponi, le ciliegie e le mele pere cotte, mai le fragole. Ma i lamponi, come dicevo prima, sì, e così anche tutti i frutti rossi. Carne, pesce, pollo e agnello sono i più salutari. E I pesci sì, ma quelli con le scaglie, pesci veri e propri, mai i frutti di mare. Questo anche per gli adulti. Evitare sempre i latticini di latte vaccino, preferendo tutti i derivati del latte di capra, latte vegetale di mandorle, latte vegetale di farro, eccetera. I biscotti della gioia, detti anche biscotti per i nervi, sono utili in caso di iperattività, deficit dell'attenzione, autismo di diverso grado e se ne prendono dai 3 ai 5 al giorno a seconda che siano piccoli o grandi. Per favorire lo sviluppo scheletrico nei bambini, ma anche il sistema immunitario e digestivo, utilizzate il brodo di zampetto di vitello per cucinare o anche bevuto tiepido se i bambini lo apprezzano perché è saporito. Bene. Penso che anche per questa puntata ci siamo lasciati stupire dalle meraviglie del creatore e dal XII secolo è tutto e lascio la linea in regia per tornare al XXI secolo sperando di risentirci carissimi ascoltatori, a Dio piacendo, domenica prossima 31 maggio per la 25ª puntata di questa rubrica. Ave Maria, corredentrice!